Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Seconda puntata.
Ma prima di lasciarmi quella notte, Morelli mi disse qualcosa. Mi disse che avevo dei pregiudizi. Uno solo, ma grosso. Credevo che lavorare e farsi strada, o anche soltanto lavorare per vivere, valesse le qualità, qualcuno scema d'accordo, della gente che nasce bene. Mi disse che parlando con Astio di certe fortune, avevo l'aria di pigliarmela col piacere stesso di vivere. In fondo, mi disse, lei Clelia non vedrebbe di buon occhio nemmeno una vincita alla Sisal. Perché no? Gli dissi. Ma sarebbe lo stesso che nascere bene, sarebbe un caso, un privilegio. Non risposi. Ero stanca, gli tirai il braccio. Morelli disse, «C'è poi questa gran differenza tra fare nulla perché si è troppo ricchi e fare nulla perché si è troppo poveri? Ma uno che arrivi da sé...» «Ecco», disse Morelli, «arrivare, un programma sportivo». Storse appena la bocca. «Lo sport vuol dire rinunciare e morir presto, perché chi può non dovrebbe fermarsi per strada e godersi la giornata. È sempre necessario aver patito e uscire da un buco». Non rispondevo e gli tiravo il braccio. Lei odia il piacere degli altri, Clelia, questo è il fatto. Lei, Clelia, fa male. Lei odia se stessa. E pensare che è nata di razza. Faccia allegria intorno a sé, smetta il broncio. Il piacere degli altri è anche il suo. L'indomani andai in via Po, senza annunciarmi, senza telefonare agli impresari. Non sapevano che ero già a Torino. Volevo avere un'impressione schietta di quel che era fatto e di come era fatto. Quando imboccai la larga strada e vidi in fondo la collina pezzata di neve e la chiesa della Gran Madre, mi ricordai che era carnevale. Anche qui, bancarelle di torrone, di trombette, di maschere e stelle filanti riempivano le arcate dei portici. Era fresco mattino, ma già la gente formicolava verso la piazza in fondo, dove ci sono i baracconi. La via era ancora più larga di come la ricordavo. La guerra aveva aperto una buca paurosa, sventrando 3 o 4 palazzi. Sembrava un piazzale, un avvallamento di terra e di pietre dove cresceva qualche ciuffo d'erba e si pensava al Camposanto. Il nostro negozio era qui, sull'orlo del vuoto, bianco di calce senza infissi, in costruzione. Ci trovai 2 decoratori seduti per terra col bianco berrettino di carta. Uno scioglieva della biacca in un bidone, l'altro si lavava le mani in una vaschetta di fortuna, sporca di calce. Mi guardarono entrare senza scomporsi. Il secondo aveva la sigaretta infilata sull'orecchio. Il geometra, dissero, non viene a quest'ora. Quando viene? Prima di sera non viene. Ha un lavoro alla Madonna di Campagna. Chiesi se loro erano tutta la squadra. Mi guardarono i fianchi con qualche interesse, senza levare troppo gli occhi. Battei il piede. Di voi altri, chi è il capo? Era qui, disse il primo. Sarà in piazza. Tornò a guardare nel bidone. Va a chiamarle Becuccio. Becuccio arrivò. Un giovanotto in maglione coi calzoni militari. Capì subito il gioco, era sveglio. Gridò a quei 2 di finire il pavimento, mi portò in giro per le sale, mi spiegò il lavoro fatto. Mi disse che avevano perso del tempo perché da giorni aspettavano gli elettricisti, era inutile finire i palchetti se non si sapeva dove passavano i fili. Il geometra li voleva coperti, l'azienda consigliava di no. Mentre parlava io lo guardavo, era spesso, ricciuto, mostrava i denti sorridendo, portava al polso un bracciale di cuoio. «Dove si può telefonare al geometra?» «Faccio io», disse subito. Ero in soprabito, non in pelliccia. Traversammo via Po. Mi portò in un caffè dove la cassiera lo accolse con un evidente sorriso. Quando al telefono risposero, diede a me il ricevitore. La voce grossa e ringhiosa del geometra s'abbassò subito quando dissi chi ero. Si lamentò che da Roma non gli avevano risposto a una lettera, tirò fuori anche il genio civile. Tagliai corto e gli dissi di venire entro mezz'ora. Becuccio sorrise e mi tenne la porta. Passai tutto il giorno nell'odore della calce, rividi i progetti e le lettere che il geometra squadernò da una borsaccia di pelle. Con 2 casse Becuccio ci aveva fatto una saletta al primo piano. Presi nota dei lavori imminenti, preventivai le scadenze, parlai con l'uomo degli impianti. Si era perduto più di un mese. «Finché dura carnevale», diceva il geometra. Tagliai che alla fine del mese volevamo il negozio. Ripassammo le scadenze. Avevo prima interrogato Becuccio e mi ero fatta la mia idea. Anche con l'uomo degli impianti mi ero messa d'accordo. Il geometra dovette impegnarsi. Tra una discussione e l'altra giravo le stanze vuote dove adesso gli imbianchini lavoravano in piedi. Ne era sbucato un altro paio dal cortile. Scendevo e salivo una fredda scala senza ringhiera, ingombra di scope e di barattoli, e l'odore della calce, un odor vivo di montagna, mi dava alla testa, quasi che questo fosse un mio palazzo. Da una vuota finestra dell'ammezzato intravidi via Po, festosa e affollata in quell'ora. Era quasi il crepuscolo. Mi ricordai la finestretta del mio primo atelier, da cui si spiava la sera dando gli ultimi punti con la smania che venisse quell'ora e uscir fuori felici. «Il mondo è grande», mi dissi forte, senza saper bene il perché. Beccuccio aspettava discreto nell'ombra. Avevo fame, ero stanca del veglione di ieri e Morelli probabilmente mi aspettava all'albergo. Senza dir nulla per l'indomani, me ne andai. Passai mezz'ora tra la folla. Non camminai verso Piazza Vittorio, fragorosa di orchestre e di giostre. Il carnevale mi è sempre piaciuto fiutarlo dalle viuzze e nella penombra. Mi ricordai molte feste romane, molte cose sepolte, molte sciocchezze. Di tutto questo non restava che Maurizio, quel matto Maurizio, un equilibrio e quella pace. Restava che ero così a zonzo, padrona di me, padrona di girare Torino e fermarmi e disporre per l'indomani. M'accorsi, camminando, che ripensavo a quella sera 17 anni prima, quando avevo lasciato Torino, quando avevo deciso che una persona può amarne un'altra più di sé, eppure io stessa sapevo bene che volevo soltanto uscir fuori, metter piede nel mondo, e mi occorreva quella scusa, quel pretesto per fare il passo. La sciocchezza, l'allegra incoscienza di Guido quando aveva creduto di portarmi con sé e mantenermi, sapevo già tutto fin da principio. Lo lasciai fare, provare, dibattersi. L'aiutavo persino, uscivo prima dal lavoro per tenergli compagnia. Quello è il mio broncio e malvolere, secondo Morelli. Avevo riso e fatto ridere 3 mesi il mio Guido. Era servito a qualcosa? Nemmeno di piantarmi lui era stato capace. Non si può amare un altro più di se stessi. Chi non si salva da sé, non lo salva nessuno. Ma, qui Morelli non aveva torto, nonostante tutto ero tenuta a ringraziare quei giorni. Dovunque fosse, morto o vivo che fosse, dovevo a Guido la mia fortuna e lui nemmeno lo sapeva. Avevo riso alle sue frasi stravaganti, a quel modo che aveva di inginocchiarsi sul tappeto e ringraziarmi di essere tutta per lui e di volergli bene, e gli dicevo «non lo faccio apposta». Lui disse una volta «i favori più grossi si fanno senza saperlo». «Tu non li meriti», dissi. «Nessuno merita qualcosa», mi aveva risposto. 17 anni, me ne restavano almeno altrettanti. Non ero più giovane e sapevo quel che un uomo, anche il migliore, può valere. Riuscii tra i portici e guardai le vetrine. La sera Morelli mi portò in un salotto. Mi stupirono i molti ragazzi che ci trovai. Si dice sempre che Torino è una città di gente vecchia. È vero che i giovanotti e ragazze facevano crocchio da parte come fossero tanti bambini e noi grandi, seduti intorno a un sofà, ascoltavamo una vecchia permalosa col nastro al collo e la mantellina di velluto raccontare non so che storia di una carrozza e di mirafiori. Tutti tacevano davanti alla vecchia, qualcuno fumava come di nascosto. La vocetta irritata si fermava quando entrava qualcuno, lasciava che si scambiassero i convenevoli e alla prima pausa riprendeva il suo discorso. Morelli, con le gambe accavallate, ascoltava attentissimo e qualche altro signore fissava accigliato il tappeto. Ma poco alla volta mi accorsi che non era necessario badare alla vecchia. Nessuno pensava a risponderle. Semivoltata sulla sedia, qualche donna chiacchierava sottovoce o si alzava e parlava con altri attraverso la sala. Questa sala era bella, coi lampadari abbrillanti e un pavimento veneziano che fuori del tappeto si sentiva sotto il piede. Era anche acceso il caminetto di fianco al sofà. Io, senza muovermi, guardavo le pareti, le stoffe, le bomboniere. Ce n'erano un po' troppe, ma tutta la stanza era fatta così, come un cofano, e i cortinaggi coprivano le finestre. Mi sentii toccare la spalla, chiamare a nome, e mi vidi davanti, lunga e allegra, la figlia della padrona di casa. Scambiò con me qualche parola e poi mi chiese se conoscevo questo e quello. A bassa voce risposi di no. «Lo sappiamo che viene da Roma», gridò ridendo nel silenzio improvviso. «Ma ieri sera ha conosciuto una mia amica, perché la rinnega?» «Che amica?» «Quelle due del veglione», l'avevo capita, ma l'invadenza mi dà noia. «Non ha conosciuto nemmeno Fefè?» Mi chiedo se ha potuto ricordarsene, era ubriaco come un carrettiere. Questa risposta me la conquistò. Dovetti alzarmi e seguirla nel crocchio dei giovani sulla soglia della sala. Mi fece dei nomi, Popè, Carletto, Teresina. Mi diedero la mano, seri seri o seccati, e attendevano che qualcuno parlasse. Il profluvio di parole con cui la bionda mi aveva strappata al sofà non mi impedì di sentirmi anche qui un'intrusa, eppure sapevo da un pezzo che in questi casi c'è sempre chi sta peggio. Dentro di me maledissi Morelli e mi sentii cadere il cuore. Rividi la vita di Roma, rividi il veglione e la mia faccia nello specchio quel mattino. Mi consolai con Via della Basilica e che al mondo ci potevo star sola e che insomma questa era gente che non avrei mai più visto. La bionda stessa ci guardava imbambolata e mi parve delusa. Poi disse: «Su, ditevi qualcosa!» Per 20 anni che aveva e tanta voglia di ridere era poco, ma non conoscevo Mariella e la sua tenacia. Era nipote della vecchia del sofà. Si guardò intorno ed esclamò: «Dov'è Loris? Cercate Loris! Voglio subito Loris!» Qualcuno andò a cercare Loris. Gli altri ripresero a parlare, chi inginocchiata contro la sedia, chi seduta. Un giovanotto con la barba a mosca teneva il campo e difendeva dalle ragazze un loro amico assente, un certo Pegi, che quell'inverno aveva spalato la neve sui viali. «Per ingaggiarsi», diceva lui, «per eccentricità», dicevano loro. «Ingaggiarsi, che vuol dire?» pensavo quando arrivò Loris a testa bassa. Aveva al collo la farfalla nera, faceva il pittore. Mi venne il sospetto che la sua importanza tra quella gente nascesse tutta dalla farfalla e dalle sopracciglia pelose. Guardava male, come un toro. Fece un breve sorriso. Mariella piombò su una sedia e ci disse: «Su, su, parliamo dei costumi». Quando alla fine ebbi capito di che cosa si trattava, una ragazza strillando più forte degli altri si mise a spiegarmelo, feci finta di nulla e sorrisi impassibile. Ormai Mariella e gli altri parlavano loro. «Senza costumi e senza scene non si può. Gigionate, allora è preferibile la Carmen. È meglio che facciamo un ballo in costume. La parola poetica deve echeggiare nel vuoto. Ma di voi altri chi l'ha letto?» Diede un'occhiata all'altro lato della sala dove la vecchia, irritata, parlava al suo cerchio di gente e i signori nel riflesso del camino fissavano il tappeto, le donne si agitavano e tra le mani erano comparse le prime tazze di tè. Da noi Loris disse adagio: «Non si tratta di rifare il vecchio teatro, non siamo tanto civili. Si tratta di dare la nuda parola di un testo, ma senza messa in scena non possiamo, perché anche adesso in questa stanza, così, vestiti tra queste pareti, facciamo parte di una messa in scena che dobbiamo accettare o respingere. Qualunque ambiente è messa in scena, anche la luce». «E allora recitiamola al buio!» strillò una ragazza. Mentre Loris parlava in quel modo, Mariella si alzò e scappò a sorvegliare il servizio, poi chiamò le ragazze. Rimasi sola con pochi e quel Loris che adesso taceva e sorrideva disgustato. «C'è qualcosa nell'idea del buio», disse uno. Guardammo Loris che guardava a terra. «Sciocchezze», disse una piccola signora seduta, foderata in un vestito di raso che valeva più di molte parole. «Si va a teatro per vedere. Date o non date uno spettacolo?» Aveva occhietti di libidine che ridevano in faccia ai ragazzi. Il pittore non degnò quel discorso e cambiò espressione, disse villanamente che il tè non lo voleva, voleva invece un bicchierino. Arrivavano intanto le tazze anche da noi e Mariella posò una bottiglia di cognac sul caminetto. Mi chiese se avevamo risolto qualcosa. «Dovevo risolvere», dissi. «Non so mica». Mariella gridò: «Ma lei deve aiutarci, lei che si intende di mode». Un movimento generale dal sofà segnalò che qualcosa accadeva. Tutti si alzavano, facevano largo. Mariella corse sul posto. La vecchia se ne andava. Non sentii quel che disse, ma una bella cameriera la prese a braccetto. Lei picchiò in terra col bastone, si guardò intorno a fatica con gli occhi vivi e tra gli inchini le due partirono, piano, a saltelli. «La nonna vuole che teniamo aperte le porte così ci sente dal suo letto», disse Mariella ritornando fresca fresca. «Vuol sentire i dischi, la conversazione, la gente. È così innamorata dei nostri amici». Alla prima occasione bloccai Morelli in un cantuccio e gli chiesi che idea avesse avuto. «Già imbronciata?» disse lui. «Meno di lei che si è assorbito la vecchia. Comunque, non dica male della vecchia», osservò Morelli. «Di donne clementine se ne vedono poche, sono morte da un pezzo. Lo sa che donna Clementina è figlia di una portinaia, è stata attrice, ballerina, mantenuta e dei 3 figli che ha fatto al vecchio conte uno è scappato in America, l'altro è arcivescovo, per non parlare delle figlie. Poveretta! E perché non si ritira in campagna? Ma perché è spiritosa, perché le piace comandare in casa sua. Lei Clelia dovrebbe conoscerla. È così vecchia, fa paura. Per questo bisogna conoscerla. Se ha paura dei vecchi, ha paura di vivere. Credevo mi avesse portata a conoscere quegli altri». Morelli guardò nella sala i gruppetti seduti, le coppie che confabulavano in fondo. Fece una smorfia e brontolò: «Si beve già?» Quella sera non si parlò più della messa in scena. Vedevo svolazzare la farfalla nera di Loris, ma giravo al largo. E anche Mariella doveva averla capita, perché mi tirò in mezzo a certe signore dove era sua madre e ci fece parlare di mode. Credeva di farmi piacere. Ritornò sul discorso della sua amica del veglione, disse che avrebbe voluto venirci anche lei, ma si sentiva ancor troppo ragazza. Mi tornò in mente la barella e il vestito di tulle. «Oh, potevi venirci», disse la bassotta foderata di raso. «Nessuno ha trasmodato. Conosco gente che a metà festa per divertirsi ha cambiato locale». «Quattro salti in famiglia?» disse Mariella ghignando. «Davvero?» disse un'altra. «Quattro salti nel buio?» finì Mariella guardandosi intorno. Le signore sorrisero, scandalizzate e contente. Non era mica una sciocca Mariella, era lei che teneva salotto e in quei discorsi c'era nata. Mi chiesi se avrebbe saputo cavarsela cominciando dal basso, come sua nonna aveva fatto in gioventù. Mi tornò in mente quel discorso di Morelli e mi fermai. Parlammo appunto di Morelli e della vita che faceva. Con Roma e le ville romane, qualche gran nome detto a proposito, misi a tacere le più schifiltose del crocchio. Lasciai capire che Morelli era di casa in certe case e che Roma è la sola città da cui non c'è bisogno di uscire. Sono gli altri che vengono a Roma. Mariella batté le mani e disse che si divertiva tanto e che un giorno sarebbe passata da Roma. Qualcuna parlò dell'anno santo. «Quei disgraziati, cosa fanno?» disse a un tratto Mariella. «Vogliamo sentirli?» Così si sciolse il nostro crocchio e i vari gruppi si confusero intorno alla nera farfalla di Loris che discuteva assalito da 3 o 4 ragazze. Così per gioco lui e gli altri s'erano bevuto tutto il cognac e adesso vociavano come tori su non so che questione, se nella vita si è se stessi o se si deva recitare. Mi stupì di sentire una magra ragazza, capelli a frangia, grosse labbra e sigaretta, gridare il nome della bruna del veglione, Momina. «Momina l'ha detto, Momina l'ha detto», diceva. Quando Mariella si cacciò nel gruppo, intorno s'erano raccolti quei signori distinti, una voce malferma diceva «Chi fa l'amore si toglie la maschera, si mette nudo». Mentre Mariella provvedeva, mi volsi a Morelli. Aveva l'aria soddisfatta. Guardava come portasse il monocolo. Gli sorrisi d'intesa e quando mi fu vicino gli chiesi sottovoce perché non mandavano in giardino i più cotti. Starebbero al fresco e non darebbero noia. «Non si può», disse lui. «Se sconcezze si devono dire, bisogna che le signore e i padroni di casa le sentano. È più regolare». Gli chiesi chi fossero questi ragazzacci. Mi disse dei nomi. Lasciò intendere che non era tutta gente per bene, che la gioventù s'era inquinata e si inquinava. Non faccio questione di ceto, per bacco, ma dopo la guerra e anche prima chi ci capiva più niente? Secondo lui ci si poteva mescolare alla gente soltanto sapendo bene chi fossimo noi. «E questi ormai non sanno più chi sono né cosa vogliono», disse. «Non si divertono nemmeno, non sanno discorrere, gridano. Hanno i vizi dei vecchi, ma non l'esperienza». Io pensavo al vestito di tulle e fui per parlarne, per chiedergli se aveva più sentito dir nulla della ragazza. Non lo feci. Capii che in queste cose era testardo, che con tutti i suoi modi aveva il pelo sullo stomaco. Era grigio, invecchiava. «Hai l'età di mio padre», pensai. «Sai tante cose e non sai niente. Lui almeno stava zitto e ci lasciava far noi». Morelli adesso litigava nel mucchio. Diceva a quello della barbetta a mosca che imparassero a trattare le signore invece di discutere tra loro di scemenze, che imparassero a vivere e finissero di crescere, e quello, si capisce, voleva convincerlo e portarlo a riconoscere che nella vita tutti recitiamo. Non avevo mai visto Morelli così seccato. Le signore si divertivano. Colsi al volo Mariella, che sorrideva disinvolta a un signore preoccupato, e la presi in disparte e le dissi che noi, cioè io, avrei voluto salutarla e ringraziare della serata. Si stupì e mi disse che però voleva rivedermi, che voleva parlarmi di molte cose, convincermi a far qualcosa per loro e Momina le aveva già detto quanto ero brava. «Non è venuta stasera», dissi per dire. Mariella si animò e la scusò. Disse che s'erano telefonato, che Momina non sapeva che voleva far visita a Imola. «Lei sa?» e abbassò la voce alzando gli occhi. «Sì», dissi. «Come sta Rosetta?» Allora Mariella cambiò colore e, costernata, disse che se conoscevo Rosetta dovevamo parlarne. Era una povera ragazza che i suoi non capivano e le facevano la vita impossibile. Era forte, piena di sensibilità. Aveva assoluto bisogno di vita, di cose. Era più matura dei suoi anni e lei adesso aveva paura che la loro amicizia non sopravvivesse a quella terribile esperienza. «Ma lei, la ragazza, come sta?» «Sì, sì, si è rimessa, ma non vuole vederci, non vuole vedere nessuno. Chiede soltanto di Momina e non vede che lei». «Se non è che questo», dissi, «purché stia bene». «Si capisce, ma ho paura che mi odi». La guardai. Quella smorfietta costernata non era per me. «Sarà la nausea del Veronal», dissi allora, «quando una sta male di stomaco le ripugna a veder gente». «Ma vede Momina?» ribatté subito Mariella, mi fa rabbia. Hai da crescere, cara, pensai. Al tuo posto saprei meglio dominarmi. Rosetta, dissi, non ha bevuto il Veronal per farle dispetto. Dissi questo con un sorriso e una faccia di commiato. Mariella subito riprese il sorriso e mi tese la mano. Salutai i più vicini, lasciai Morelli nel suo crocchio tra la farfalla e le donnette e me ne andai. Fuori piovigginava e presi un tram sul viale.
Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carovolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.